900, qua non funziona il wifi, però spero che funzioni il 4G, perché sono ai 50 anni del giornale. Tecla Zac ora partecipa. Ciao, buongiorno anche a Emer Amanzio. Allora, vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente tutti quanti voi sapete quello che è successo ieri in una centrale idroelettrica di Enel Green Power. Ci sono tre operai morti sicuramente, purtroppo, e altri quattro dispersi. I giornali lo dicono anche per rispetto evidentemente per le famiglie, ma lo dicono i siti questa mattina, che è molto difficile che questi dispersi purtroppo vengano ritrovati. Insomma, stiamo parlando di un dramma mostruoso. Si tratta di uno di quegli incidenti sul lavoro di, insomma, di dimensioni, 7 possibili persone, 4 scomparsi, dispersi e 3 morti. Voi vi rendete conto che dramma sia quello dell'Enel Green Power e soprattutto delle famiglie di questi 7 operai, 4 dispersi e 3 morti. E tutto quello che c'era da sapere sulle ipotesi di quello che è avvenuto più o meno sui giornali c'è. Ovviamente i magistrati poi dovranno capire che cos'è che non ha funzionato, se il trasformatore che è scoppiato, la turbina che è scoppiata. Comunque è una morte drammatica, come tutte le morti che avvengono sui luoghi di lavoro, evidentemente. Su questo però vi dico la verità, buongiorno Benedetta. Ci sono 2 tipi di commenti che vi segnalo. Ve li segnalo in questo caso senza nessuna, diciamo, orientamento. Il primo è quello beh, no, insomma, è quello di Repubblica. E qui il pezzo di Repubblica di Patucchi va subito sul decreto sicurezza che avrebbe fatto non così bene al sistema della sicurezza italiana. Quindi il commento oggi di Repubblica è che il governo Meloni ha fatto un decreto sicurezza che non serve assolutamente nulla. E questo decreto sicurezza dice, secondo l'ipotesi di Repubblica, invece di dare i punti alle aziende, controllare, fare i controlli e le cose che prevede questo decreto sicurezza, che sarebbe molto blando secondo Repubblica, quindi neanche la cronaca passa, cioè vanno subito sul commento, dicono bisognerebbe impostare un sistema per cui un'impresa dove muore un operaio o si infortuna un operaio, beh, insomma, deve sparire dal mercato. Questa è l'idea di Repubblica, cioè che se muore un operaio, c'è un infortunio sul lavoro, quell'azienda deve sparire dal mercato. Per fortuna che questa roba qua di Repubblica e quest'idea, il giorno stesso della tragedia di Enel Green Power, spero che un governo di centrodestra non ci pensi neanche lontanamente. Il fatto, anche lui titola su diciamo, su un bias piuttosto politico, perché la cosa che riesce a dire oggi è che ci sono appalti esterni, e anche questo mi fa impazzire. Gli appalti esterni, cioè voi pensate che Enel Green Power, per cambiare una turbina, a meno che non siano dei produttori di turbine, gli stessi operai di Enel Green Power, non è il suo mestiere. E si è rivolta a Siemens e a ABB. Voi pensate che Siemens e ABB siano 2 appalti esterni, subappalti, lavoratori? Stiamo parlando di 2 multinazionali che, francamente, non so come dire, non sono esattamente degli scappati di casa. Questo, Marco Cristoforetti, grazie per il badge, ha tolto l'eventualità di un incidente. No, purtroppo, perché purtroppo questo fa parte della vita. Ma il dramma è che sempre si vuole dare, come posso dire, si può pensare che attraverso una norma o attraverso una legge si possa evitare la drammatica fatalità come quella che è avvenuta ieri. Io non so con quale logica uno, nel giorno in cui muoiono delle persone, può dire che si debbono chiudere le imprese in cui c'è stato un morto sul lavoro. Stiamo parlando di Enel Green Power, non so quanti dipendenti abbia tutta l'Enel, 80-100 mila. Chiudiamo Enel perché c'è stato 3-7 morti sul lavoro. Adesso che si debba indagare, si debba vedere se ci sono delle responsabilità, lo dico cinicamente, si deve fare subito, immediatamente. Se ci sono delle responsabilità, quando si parla di un morto è una cosa pazzesca, però appioppare, come dice Cervelli, subito la responsabilità al governo, beh, mi sembra veramente incredibile. Nel frattempo, però, il Foglio con Jacopo Giliberto fa un ragionamento che vi potrà sembrare altrettanto cinico, ma secondo me non lo è affatto, perché dice: ma scusatemi, fermatevi un attimo, dice Giliberto, l'energia idroelettrica è meravigliosa, ma per sua natura può anche può anche provocare delle stragi, nel senso che toglie un pochino, diciamo, di quel romanticismo, nel senso che dice stiamo sempre parlando di energia elettrica e anche la idroelettrica, e racconta tutti quanti le tragedie che ci sono state a partire da quella diga che è saltata in Cina, dove mi sembra che migliaia di morti sono stati fatti. voglio dire, ognuno oggi dovrebbe forse rispettare il dolore delle famiglie, rispettare questo grande dramma di persone che muoiono sul luogo di lavoro, però le considerazioni, vedrete, nei prossimi giorni ce ne saranno e molte. Secondo tema di giornata è la questione del DEF. Come sapete, il documento economico e finanziario che il governo deve ogni aprile preparare, e questo DEF prevede una serie di cose, poche, perché non fa e non parla degli obiettivi futuri, cioè racconta e sostanzialmente non fa altro che certificare quello che aveva già certificato la nota di aggiornamento di settembre, se non per la crescita, che è un po' minore all'1%, anche se qualcuno oggi obietta quella crescita all'1% è comunque superiore alle previsioni della Commissione europea. E la seconda cosa che dice il DEF è che aumenterà il debito, e questo, come notano molto i giornali, è un primum, l'idea che un governo, soprattutto in queste fasi, parli di un aumento del debito. Però c'è un elemento fondamentale, e a spiegarlo è bene Capone sul Foglio: il debito aumenterà di 40 miliardi ogni anno per colpa del super bonus. Il super bonus è pari a 219 miliardi di euro, e Capone fa e mette solo un po' di cifre e dice: 219 miliardi di euro di super bonus, porca di quella puttana, sono esattamente il valore del PNRR, 196 milioni, più il piano di investimenti che è stato fatto col PNRR dall'Italia. Ma in realtà il PNRR, il piano di investimenti, diciamo, complementari al PNRR, sono investimenti che devono essere completati in 6 anni, mentre invece il superbonus si è mangiato 19 miliardi in 3 anni, quindi il superbonus vale 2 volte il PNRR. Cioè, dice Marchesa Francesca Carlotti, siamo impazziti? No, non siamo impazziti, è una roba da pazzi. Sì, il super bonus vale 2 volte, i bonus edilizi valgono 2 volte il PNRR in entità, e li paghiamo noi, una delle cose più assurde che sono state fatte negli ultimi anni. Vi ricordo inoltre, con Capone, che il fatto che esso è totalmente fuori controllo lo testimonia il fatto che i dirigenti del Tesoro, il direttore generale del Tesoro e i suoi compagni che sono lì, che controllano tutti i conti, il 23 maggio del 2023, non 100 anni fa, dicevano che il super bonus avrebbe e i bonus edilizi avrebbero cubato per 116 miliardi nel giro di un anno. Da 116 siamo arrivati a 219, 100 miliardi in più. Insomma, stiamo parlando della più grande operazione gigantesca, come ha detto ieri Giorgetti, di devastazione dei conti pubblici che il Paese possa immaginare. Sulle questioni invece di politiche ed internazionali vi segnalo il Messaggero in prima pagina di oggi, in cui dicono che in realtà ci sono grandissime attenzioni da parte di possibili attentati dell'ISIS durante le partite di calcio. Le partite di calcio sono oggi l'obiettivo che potrebbero essere oggetto delle attenzioni dei terroristi. Nel frattempo invece La Verità pubblica il verbale di quello che Speranza ha detto al Tribunale dei Ministri riguardo alla questione dei vaccini, e quello che dice Speranza è micidiale, perché dà il senso di come in quel periodo, ve lo ricorderete, venivamo considerati tutti dei minus abens, e sostanzialmente gli effetti avversi secondo l'AIFA dei vaccini erano 1 su 5, e potevano anche essere molto gravi. Questa storia, che non ha portato a nessuno ovviamente condanna di Speranza eccetera, però non è stata molto ben raccontata agli italiani. Se forse qualche conto in più lo avremmo fatto. Nel frattempo Repubblica invece specula, giornalisticamente ovviamente, sull'ipotesi di chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea. Voi sapete che c'è questo sistema dello Spitzenkandidat, cioè che il candidato per ogni partito dei grandi aggregazioni europee, il Partito Popolare, il Partito Socialista, il Partito Liberale, insomma, hanno un loro candidato possibile alle Commissione europea, e quella dei popolari è Ursula von der Leyen. Secondo invece quello che dice Repubblica, dopo che Macron gli ha dato una bottarella dicendo che se con lo Spitzenkandidat si politicizzano troppo le questioni europee, l'ipotesi che ci possa essere un ritorno di Mario Draghi come Presidente della Commissione europea non è per niente remoto. A me piace molto, sono appassionato, essendo ancora un giurato del Premio Strega, tutta sta storia del Premio Strega, e qui ci sono due pezzi che vi segnalo. Il primo è sul Foglio di Maria Rosa Mancuso, che ci dice l'importanza dei titoli. Pensate un po', dice la Mancuso, se nel 2008 il libro che poi vinse, che si chiama La solitudine dei numeri primi si fosse chiamato come si chiamava, cioè Dentro e fuori dall'acqua, un titolo de merda e non avrebbe mai vinto. E quindi lei si è incaricata di vedere i titoli di questo premio Strega, poi li leggerà, e le controcopertine, e mi sembra di capire che dalle controcopertine dei titoli l'unico dice la Mancuso libro che varrebbe forse la pena di leggere è questo di Voltolini, che è il più indecifrabile di tutti, mentre dall'altra parte si sa che la candidata numero uno per vincere della cultura woke progressista, che vincerà senz'altro, pare che sia questa Chiara Valerio. Poi vi segnalo invece il pezzo fantastico sul Giornale di Sacchi, e parla di questo libro di Valentina Mira che è Dalla stessa parte mi troverai, che racconta di uno degli accusati della strage di Acca Larenzia, dove furono ammazzati due giovani del Movimento Sociale e un terzo militante del Movimento Sociale, che non hanno fatto assolutamente nulla se non volantinaggio. E all'interno di questo libro sostanzialmente si dice che l'omicidio di due fascisti è poco più che ordinaria amministrazione, cioè ci sono dei passaggi in cui, come dice oggi molto bene Sacchi sul Giornale, la strage di Acca Larenzia è vista dalla parte degli assassini o dei presunti tali, mentre quelli che sono stati assassinati, vabbè, erano fascisti. Questo è il clima, dice Sacchi, di un libro che concorre allo Strega. E tutti mi chiedono: Marcuri che fine ha fatto? Non lo so, evidentemente non lo so. Chiara Valerio era la ghostwriter e la fidanzata della Murgia, dice Biblioteche DJ. Sì, certo che lo era. E vado a fare i 50 anni del Giornale, perché sennò altrimenti qua che ci sto a fare? Sono a Torino, al Polo del Novecento, e in realtà qua non è esattamente uno dei posti più sexy del mondo, perché sono, diciamo, nelle retrovie, però adesso vado a vedere come funziona.